Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole e tornate dal sepolcro annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria, madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e chinatosi vide soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Proprio come facciamo tutti gli anni in questa sala, quando ci mettiamo a cercare le vie di Dio per comprendere che cosa ha pensato della storia, dove voglia portarla, da dove l'ha originata, qual è la funzione di ogni uomo nella Chiesa, qual è la funzione della Chiesa stessa per il mondo, davanti a tutte le contraddizioni, le circostanze difficili alle quali costantemente andiamo incontro, proprio come durante il nostro cammino insieme nel corso degli anni e nel corso dell'anno, così anche queste letture, se le avete seguite bene, ci hanno raccontato un po' quello che Dio ha fatto perché noi partecipassimo e perché ci riconoscessimo in questo tracciato. La prima lettura dal libro del Genesi ci ha ricordato dove ci ha chiamati, dentro quale creato, dentro quale armonia Egli ci ha chiamati per noi. Dunque ci ha chiamati fin dall'inizio ad essere protagonisti dentro una realtà che Lui ha fatto a immagine del proprio progetto. A noi ha dato le chiavi, facendoci a immagine e somiglianza sua, ha dato le chiavi per comprendere, per capire qual è la connessione tra le cose, qual è l'armonia che si può costruire, come si può distinguere tutto quello che Egli ha creato per il bene. E poi insieme, come nella scuola di preghiera, siamo entrati nel paradosso del sacrificio di Isacco, ve lo ricordate molto bene, quel sacrificio di Isacco davanti al quale noi dicemmo: Signore, possibile che tu un giorno, dentro la mia misera storia, mi chiederai di entrare in un paradosso così assurdo, cioè di tendere le mani a te perché tu mi uccida, perché io dia la vita per te? Poi abbiamo gioito quando abbiamo visto che il Signore ha fermato la mano di Abramo e abbiamo compreso qual è la forza e la bellezza dell'intenzione del nostro sacrificio. Ma ancora non sapevamo e non sappiamo se questa intenzione del nostro sacrificio personale sarà valida, sarà accetta, sarà comprensibile. Se Dio la vorrà veramente, se la metterà veramente in atto. E proprio per questo, lungo le altre letture che abbiamo ascoltato, si è fatta luce sulla nostra situazione. Anche noi ci siamo ricordati che per aderire a questo piano di salvezza avremmo dovuto essere liberati dalla morte, liberati da una logica stringente che ci dice tutti i giorni: guarda che le tue aspirazioni sono alte, ma la vita è un'altra cosa, guarda che i tuoi desideri sembrano forare il cielo, ma il cielo resta chiuso per te. Ancora non è cambiato nulla, tu non sei cambiato. Allora siamo venuti meno, ci siamo impauriti e abbiamo chiesto a Dio: liberaci dal male. E poi, dopo essere passati in questa logica nuova, almeno concettualmente, così come è raccontata nel libro dell'Esodo che abbiamo ascoltato, ci siamo aperti alla profezia, abbiamo ascoltato Baruch e poi Ezechiele, che ci ha detto: siccome eravamo diventati indegni di poter abitare un'identità e di gestirla in mezzo alle nazioni, Dio avrebbe potuto distruggerci. Invece ha fatto una promessa nel cuore della notte delle nostre mancate speranze. A metà di quella vita che noi stiamo vivendo, senza sapere dove andremo a finire. E ci ha detto, attraverso il profeta Ezechiele: io vi cambierò il cuore, io vi porterò sul vostro suolo, cioè io mi impegno di portarvi fino alla vostra identità. Io ti conosco, io so chi eri, io so che cosa pensavi quando eri bambino, so cosa hai sofferto nella tua adolescenza, so come ti sei fatto avanti nella vita e quanto hai sofferto, so come la vecchiaia viene incontro e ti spaventa, e so anche che la morte incombe sui tuoi desideri, ma io ti darò un cuore nuovo, e tutto quello che ho io dentro il mio cuore, la mia mente, tutto ciò che penso, tutto ciò che desidero, tutto ciò che voglio, lo scriverò. Ti darò un cuore di carne a posto del cuore di pietra, non perché il cuore di pietra dicesse la nostra durezza solamente, ma perché il cuore di pietra era la materia sulla quale Dio aveva scritto col suo dito i comandamenti, la sua legge, la sua Torah. Noi l'abbiamo vista e poiché era di pietra ci siamo spaventati, abbiamo detto: come potremmo noi vivere la tua legge? Ci spaventa, è troppo dura, chi può intenderla? Allora tu l'hai ritradotta e l'hai incarnata dentro la nostra carne, ce l'hai messa nel cuore questa legge, hai fatto del nostro cuore le tavole di una legge nuova. Perché? Perché noi questa legge nuova di cui parla Ezechiele l'abbiamo vista, l'abbiamo ascoltata, ci siamo interessati di lui, era il figlio di Dio, ha camminato in mezzo a noi, ci ha mostrato delle cose che solo uno che viene da Dio può mostrare, e abbiamo guardato con attenzione, ma non abbiamo ancora compreso. Come stasera che ascoltavamo le letture e il nostro cuore era altrove e non eravamo ancora aperti a questa speranza. Quando una parete alta fino al cielo ci impedisce di vedere, tutte le volte che ricorre la parola morte, a noi si rideclina di nuovo tutta la teoria dei morti, tutta la fila dei nostri morti, delle mancanti, delle persone che ci sono mancate, delle realtà che sono venute meno, e si fa buio su tutta la terra, come il giorno della morte di Gesù. Ma noi in questi giorni siamo entrati con Gesù dentro questo paradosso. Anche noi abbiamo detto: Signore, ma perché facendo bene ogni cosa, ma perché scrivendo la storia dell'umanità dentro la perfezione, perché hai permesso la morte? E insieme a Gesù al Getsemane abbiamo detto: Signore, dacci tempo, non farci bere adesso un calice dell'ira, perché non siamo pronti, non sappiamo comprendere, ci spaventa. Così era Israele al tempo di Gesù. E il giorno della resurrezione, quando le donne vanno a vedere questa strana cosa della tomba che è vuota, e due angeli, cioè un annunzio, questi due angeli, un annunzio raddoppiato addirittura, come a dire che l'epoca che è passata è quella che si apre, dicono insieme e testimoniano che il Signore non è più nella tomba e che è risorto, lascia queste donne e poi gli undici che stanno a Gerusalemme sconcertati. Perché? Per lo stesso motivo per cui sei sconcertato te quando muore qualcuno che conosci e che ami. E dici, ma come posso pensare che questa persona che non c'è più oggi permane da qualche parte fino al giudizio universale? Quante persone sono passate? Quante generazioni si sono consumate? Quanti uomini e donne non ci sono più e noi non ne portiamo più neanche la memoria? Ma può essere una storia così dura, così angusta, da lasciarci a bocca aperta e senza speranza? Allora anche loro rimangono, ma se il Signore è risorto come aveva detto quando stava in Galilea, noi adesso dovremmo cominciare a vedere delle cose, dovremmo cominciare a vedere Dio finalmente faccia a faccia. Tutto è compiuto, questa generazione è giunta al compimento, ormai siamo davanti al giudizio universale. E invece no, tornate in Galilea, tornate a pescare, tornate nella vostra esistenza. Portate il carico di questa speranza e consegnatelo alla generazione che viene. E di generazione in generazione questo messaggio passa anche attraverso di te e ti chiede: quanto starai ancora con noi? Quanto ti tratterrai ancora in nostra compagnia? E durante questo tempo in cui la grazia di Dio scende fino a te, come occuperai questo talento? Lo riporrai nel cuore del tuo prossimo perché porti frutto dove il 30, dove il 60 e dove il 100 per uno? O te lo chiuderai dentro, o lo sperpererai, o lo getterai via senza compia? La generazione che viene sta aspettando, quella che verrà dopo aspetterà ancora, quelle che sono passate aspettano che noi abitiamo questa vocazione. Allora dice, come dice Dio in Ezechiele, io vi ricondurrò nel vostro suolo, prenderò tutte queste genti e le riporterò a questa identità. Oggi la puoi contemplare, porta i tratti del volto del figlio di Dio, tratti che ti sono familiari perché sono i tuoi tratti. Guardati e cerca di vedere quali sono gli aspetti eterni che tu porti sul tuo volto, quelli che risuonano nel tuo cuore e ti fanno sperare, dice San Paolo, contro ogni speranza. Guarda dentro la storia di te, se riesci a distillare una goccia di questa eternità, perché qualche uomo se ne possa dissetare, perché tu possa dissetartene, che la tua speranza accenda il mondo prima ancora che la tua carità si sveli davanti alle nazioni. Guardate che la nostra speranza questa sera, la notte della Pasqua, questa notte gloriosa, questa speranza, questa fede che noi nutriamo nella resurrezione del Cristo, non è la fede nella nell'immortalità dell'anima, non è la fede nella reincarnazione come pensa qualcuno. Noi abbiamo la fede che Dio attraverso le generazioni porterà tutta l'umanità al suo compimento. E ce ne sentiamo partecipi, responsabili, ora, non più spettatori, non più gente che sta a guardare, ora, testimoni e martiri di un annuncio che è destinato a fendere la storia e a raggiungere il cuore di Cristo. In tutto questo abbiamo ascoltato con le orecchie e abbiamo sperato con il cuore, desiderato con il cuore, tra poco noi lo assumeremo e trasformerà, infettandoci totalmente tutto il nostro corpo, abiterà totalmente tutta la nostra vita. In questa Eucaristia pasquale noi ci nutriremo della nostra sorte, ci nutriremo della nostra eternità. questo dono così, apparentemente così piccolo, quasi trascurabile, ci spingerà al perdono, alla riconciliazione, al cambiamento di vita, costruirà un mondo nuovo. Possa la luce di questa notte illuminarti quando il mondo ti affaticherà, ti appesantirà, ti accompagni, la vedano come questo cielo, come abbiamo cantato, la vedano accesa le stelle del mattino, la veda accesa Cristo quando ritornerà a trovare la fede sulla terra. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Padre santo e misericordioso, fin dalle origini del mondo tu hai pensato alla nostra redenzione. Non ti scandalizzasti del peccato di Adamo, ma vi vedesti un segno della grande misericordia che ci avresti usato nel tuo figlio. E anche ai piedi della croce tu non chiudesti il tuo cuore alle esigenze dell'umanità, ma pensasti all'invio dello Spirito, perché tutte le generazioni comprendessero e accogliessero il tuo desiderio di amare ogni uomo fino alla fine del tempo e per sempre. In questa notte gloriosa vieni incontro alla nostra debolezza, facci uscire dai nostri sepolcri, perché possiamo lodare il tuo nome. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti benediciamo e ti ringraziamo, Padre Santo e Misericordioso, per averci donato in questo tempo un cuore umile, un uomo dal cuore umile, vicino ai nostri bisogni, perché tu l'hai chiamato come interprete di questo tempo e anche come vittima per questa generazione, il nostro Papa Francesco. Dona a lui ogni bene, possa portare a compimento questa missione fino all'ultimo giorno della sua vita. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, nella luce rinnovata di questa notte meravigliosa, per tutti quelli che sono nelle tenebre, che vivono nella difficoltà e nell'abbandono, che si sentono schiacciati, che non dubitino del tuo amore, che riconoscano la tua voce, come pecore docili, rientrino nel tuo gregge. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per i meriti del tuo figlio, che ciascuno dei nostri amici e dei nostri cari possa sperimentare ogni bene a partire da questa notte. Ma fa di noi testimoni autentici, canali aperti della tua grazia, uomini inviati a costruire il bene. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre santo e misericordioso, i doni che fai alla mia vita, in questo tempo e in questo luogo, io ti prego per questi tuoi figli, sciogli il loro cuore e disponilo all'ascolto della tua parola. Fa camminare questi tuoi figli per le vie della salvezza, sorreggili se cadono, rialzali e perdonali tutte le volte che si trovano in difficoltà, possano insieme con me e con tutti gli uomini che tu hai chiamato lodare il tuo nome e abitare la Gerusalemme celeste. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.